Buongiorno.
Roberta, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, allora oggi affrontiamo un tema che è comunissimo, credo, non so se poi sbaglio, chiaramente lei potrà ovviamente correggermi, ma che allo stesso tempo è un pochino ignoto, perché come al solito non c'è una grande informazione, giusto?
Allora, ha ragione, è vero
questo. Allora, lo presenti lei.
Giustamente lei mi chiedeva di parlare di cisti ovari, sì. Che tutti i maschi in ascolto diranno che pizza queste donne con i loro problemi ginecologici. In realtà però quando poi sono compagni, amici, fidanzati, mariti o papà di donne con cisti ovari che si accorgono che il problema può non essere semplice e addirittura inquietare molto dal punto di vista della preoccupazione o creare veramente anche dei problemi grossi.
Esatto.
Allora vediamo insieme di sfatare alcune idee, soprattutto di chiarire quando la cisti ci può lasciare tranquilli e quando invece è il caso di preoccuparci.
Esatto.
Innanzitutto parliamo di cisti delle ragazze giovani e le cisti più frequenti sono quelle caratterizzate da una ovulazione che non va proprio benissimo. Mi spiego meglio. Quando noi abbiamo il nostro ciclo, a metà ciclo sappiamo che c'è l'ovulazione. Nell'ovulazione noi abbiamo la maturazione di una cellula uovo che viene nutrita, possiamo dire, da cellule nutrici che sono disposte a sfera. Quindi noi abbiamo una piccola sfera all'interno della quale si trova l'ovocita che cresce progressivamente nei primi 14 giorni del ciclo. A metà ciclo, al momento dell'ovulazione, questa piccola sfera che può raggiungere centimetro, centimetro e mezzo, massimo due normalmente, letteralmente scoppia, libera l'ovocita e questo viene gentilmente raccolto dalla tuba, dalle fimbrie della tuba che come le dita di una mano circondano l'ovaio, aspirato e nel terzo esterno della tuba, se c'è stato un rapporto in quei giorni, avviene la fecondazione. Che cosa succede quando abbiamo una cisti? Questo follicolo che normalmente, ripeto, arriva sul centimetro, centimetro e mezzo a piena maturazione, cresce invece molto di più, può raggiungere i 3, 4, 5, a volte gli 8 centimetri.
Mamma.
Ed ecco che allora quando all'ovulazione questa follicolo scoppia, questa cisti scoppia, ecco che noi abbiamo un dolore acuto, a volte molto acuto. Perché? Perché nello scoppiare i piccoli vasellini che circondano la capsula di questa follicolo liberano delle minime quantità di sangue, oltre a tutto il liquido contenuto all'interno di questo follicolo,
certo,
che si è ingrossato a dismisura, e queste irritano il peritoneo. Ecco, la donna allora ha un dolore acutissimo, a volte da correre in pronto soccorso. Dopodiché, facendo l'ecografia, noi vediamo che c'è una raccolta di liquido nello scavo pelvico, cioè quel liquido si è raccolto in basso naturalmente, e questa è stata la causa. Molte donne hanno la tendenza, soprattutto le giovani donne, ad avere follicoli ripetutamente, queste cisti che noi definiamo funzionali. Perché funzionali? Proprio perché esprimono una, diciamo così, disfunzione dell'ovaio, ma non sono associate ad alterazioni invece anatomiche che poi descriveremo, che sono tipiche invece delle cisti più preoccupanti. Quindi quali sono le caratteristiche? Questa cisti è una cisti che compare, tende a maturare verso metà ciclo, scoppia normalmente all'ovulazione comunque, a volte interessa la parte destra, a volte la parte sinistra, a seconda di quale che sia l'ovaio che ha ovulato in quel mese, e noi la riconosciamo grazie all'ecografia. Sostanzialmente che cosa si fa in questi casi? Facciamo una cosa molto semplice, diamo un contraccettivo ormonale, perché? Quindi la pillola, oppure il cerotto, oppure l'anello vaginale, mettendo a riposo l'ovaio, interrompiamo questo circolo vizioso di ovulazioni un pochino, diciamo così, disfunzionali e mettiamo tutto a posto. Ci sono dei criteri per dire che è una cisti tranquilla? Assolutamente sì.
Ecco.
È l'ecografista che ce li dice e ci dice alcune informazioni importanti. Per esempio, oltre a dirci le dimensioni della cisti, ci dice le caratteristiche di questa cisti. Ecco perché un'ecografia ben fatta deve sempre descrivere accuratamente questi aspetti. Per esempio, se questa cisti abbia una capsula, un rivestimento sottile oppure no, inferiore o meno ai 3 mm, perché questo è una misura internazionalmente diciamo concordata,
certo,
per dire sì, quando è sottile la capsula possiamo stare tranquilli. Se è una capsula vascolarizzata o meno, perché questo? Perché se è vascolarizzata significa che in realtà abbiamo delle cellule molto più aggressive e questo è un elemento di sospetto. E poi deve essere una cisti definita semplice. Che cosa vuol dire? Che l'interno è tutto limpido, cioè una piccola sfera che è solo rivestita all'esterno di queste cellule nutrici, ma all'interno non c'è nulla se non su un polo il follicolo. Se invece vediamo dei setti all'interno, questo è un elemento di grande preoccupazione, perché potrebbe essere una situazione tumorale, ed ecco che allora dovremmo prendere tutt'altra decisione.
Certo.
Quindi la cisti funzionale semplice è una cisti tranquilla, uniloculare si dice, con del liquido limpido dentro, cioè liquido proprio del follicolo, niente di più, un bel contraccettivo ormonale e possiamo stare tranquilli. Uh-huh. Un'attenzione deve essere quella che se la cisti quando diventa grande si torce sull'ovaio, possiamo avere addirittura un addome acuto. Quindi in tendenza, quando una persona è a rischio di cisti, è bene che non si metta ad andare a fare il viaggio tropicale, o meglio che lo faccia però sotto contraccettivo ormonale, così non corriamo rischi.
Perfetto. Ecco,
discorso diverso è un altro quando, quando invece abbiamo cisti che hanno le caratteristiche, hanno dentro un liquido denso, e queste sono le cisti endometriosiche. Questa è tutt'altra faccenda, si accompagnano spesso ad altri sintomi dell'endometriosi, lo ricordo, la mestruazione dolorosa ma in maniera proprio importante, l'ovulazione a volte dolorosa, questi sono i due sintomi principali, a volte anche l'andare di corpo doloroso in coincidenza della mestruazione, se ci può essere una localizzazione nell'area rettale o nel setto retto-vaginale. Ecco che allora il sintomo di allarme del dolore alla mestruazione, il sintomo di allarme a volte del dolore ovulatorio, il dolore ai rapporti nella penetrazione profonda, il dolore nella defecazione, sono tutti elementi di allarme, e che naturalmente nel momento in cui abbiamo un'ecografia che ci dice che c'è anche una cisti ovarica, ecco che allora prenderemo altre misure, valuteremo per esempio il CA125 che è un marcatore spia che ci dice sì, c'è un'endometriosi, e soprattutto valuteremo se rimuoverla mediante una laparoscopia oppure limitarci a una terapia ormonale di nuovo contraccettiva. Contraccettivo in questi casi è veramente terapeutico, che tiene tutto a riposo, evita la progressione dell'endometriosi, la rallenta enormemente, riduce il rischio di recidiva se decidiamo di togliere la cisti addirittura dell'80%, come è stato dimostrato recentemente. Quindi diciamo che di nuovo, contrariamente a quello che si pensa, 3 mesi poi basta, no, il contraccettivo va usato a lungo finché non si vogliono figli, perché a questo punto manteniamo la migliore salute possibile a carico dell'apparato genitale. Diverso è il discorso, lo dico invece per le donne di età più avanzata, quando le cisti compaiono diciamo dopo i 30-35 anni. Dico un'ultima parola per le giovanissime: ci sono delle forme di massa ovarica che non è propriamente una cisti, e nel giovane può essere il cosiddetto teratoma, che è un tumore in genere benigno ma che va rimosso, però non voglio spaventare quei tumori, restiamo sulle cose importanti più semplici. Nelle donne invece tra i 40-50 anni o oltre, la cisti ovarica deve meritare un'attenzione ulteriore, perché più frequentemente non è più disfunzionale ma può essere il segno di un'alterazione pretumorale dell'ovaio, un cisto adenoma per esempio, o addirittura, soprattutto nelle donne intorno ai 50 e più, di un carcinoma. Quindi, innanzitutto la raccomandazione a tutte le donne in ascolto è, senza allarmismi, ma di farsi annualmente un controllo ginecologico. Questo controllo prevede di regola l'ecografia transvaginale, o se non hanno avuto rapporti, l'ecografia addominale. Con questi due alleati, un buon ginecologo e un'ecografia, noi possiamo monitorare la salute dell'ovaio in piena tranquillità. Perché questo? Perché spesso la cisti è silente, può accrescersi anche per mesi o qualche anno prima di dare segno di sé. Ecco che allora questo monitoraggio periodico ci consente di stare del tutto tranquille e di riconoscere precocemente e appropriatamente non solo che ci sia una cisti, ma anche di fare un'ipotesi sulla natura della cisti, e quindi decidere poi se si può fare un atteggiamento, un trattamento conservativo, cioè semplicemente una cura ormonale, oppure una laparoscopia o addirittura un intervento per rimuoverla. Ricordo comunque che dopo i 50 anni, soprattutto quando la donna è in menopausa, l'ovaio deve essere silente, si dice, cioè andare a riposo definitivamente. Quindi le cisti che compaiono in un ovaio dai 50 anni in poi, o se la donna ha avuto una menopausa precoce, dal momento della menopausa in poi, debbono sempre destare una grande attenzione diagnostica, e naturalmente oltre al CA125, che è il marcatore spia, avremo altri marcatori spia invece di possibili degenerazioni tumorali. Comunque, un buon ginecologo, una buona ginecologa come compagni di viaggio della vita una volta l'anno sono più sufficienti per stare tranquilli, con una buona ecografia naturalmente, che descriva bene sempre tutte le caratteristiche di un'eventuale cisti ovarica.
Oh, perfetto. Allora, è vero che il tempo è pochissimo, ma le ultime due cose. Intanto, se c'è una predisposizione, come mai si formano? E poi che cosa si fa, insomma, nel caso si prenda la decisione di avere un bimbo?
Queste sono due domande importantissime. Allora, non ci sono dati certi sulla familiarità, anche se a volte riconosciamo che alcune donne, esempio mamma e figlia, hanno più predisposizione a fare il follicolo a cisti disfunzionale. È possibile quindi che esistano delle alterazioni nella finissima regolazione della crescita del follicolo, del momento in cui il follicolo scoppia. Sono dei processi biochimici straordinari, sottili, complessi. Noi diamo tutto per scontato, in realtà dovremmo meravigliarsi quando quando siamo sani, perché il nostro corpo ha miliardi e miliardi di funzioni biochimiche che si realizzano con un tempismo, una cronologia, una finezza esecutiva straordinaria, e quindi quando qualcosa va storto noi ci meravigliamo, dovremmo meravigliarci quando tutto va dritto, ecco. Perché statisticamente che tutto il nostro corpo funzioni magnificamente è veramente un miracolo a cui dedicare una grande attenzione, vorrei dire anche un grande rispetto. Quindi è possibile che ci sia una vulnerabilità sulle disfunzionabili. Sappiamo anche che esiste una vulnerabilità genetica ai carcinomi, in particolare abbiamo carcinomi dell'ovaio, intendo, soprattutto in alcune famiglie diciamo più sfortunate, in cui c'è un'aggregazione di geni nei che portano una maggiore vulnerabilità a tumori della mammella e dell'ovaio. Ecco che allora una storia clinica accurata renderà anche il medico più attento a monitorare in modo accurato, e qualora ci sia una familiarità che suggerisce questo, si fa un approfondimento genetico alla ricerca di marcatori, sono dei geni, non dico la sigla perché è troppo complicata per gli ascoltatori, ma comunque che ci dicono che effettivamente la donna porta questi geni, che hanno un rischio, allora portano questo rischio attorno al 60% e più a volte di avere dei carcinomi o della mammella e o dell'ovaio, e c'è anche una predisposizione forte alla rimozione dell'ovaio e fare poi una terapia ormonale sostitutiva. Però si tratta di casi rari e comunque che vanno decisi in questo caso non solo col ginecologo ma anche con l'oncologo di fiducia. Questo per quanto riguarda la predisposizione. Per quanto riguarda le donne che vogliono figli, la risposta è quella che ho già dato prima, soprattutto nelle forme disfunzionali, in cui cioè l'ovaio tende a fare questi follicoli cistici, ma è fondamentalmente un ovaio seano e la cisti è una cisti funzionale, quindi parafisiologica si dice, l'unica soluzione è quella di prendere un contraccettivo ormonale fino a quando non si vogliono bambini, tranquille, in piena serenità, perché in questa maniera abbiamo che il corpo viene nutrito con la giusta quantità di ormoni, naturalmente va scelta la pillola più giusta, ricordo che ne abbiamo almeno 20 taglie per tipo di dosaggio, per tipo di progestinico, quindi una pillola su misura è fondamentale, oppure un cerotto su misura o un anello vaginale, e quindi ragazze state tranquille, state serene, anche i genitori, la cisti può capitare, mettiamo l'ovaio a riposo anche per anni, non succede nulla, ma in questo modo quando la ragazza, la figlia vorrà o la moglie vorrà un figlio, ecco che togliendo il contraccettivo l'ovaio riprende immediatamente a ovulare, e ricordo anche che si possono cercare bambini fin dal mese dopo. Tuttavia se avete una mezza idea di avere un figlio e siete sotto un contraccettivo ormonale perché appunto c'era un rischio o c'era una realtà di cisti, ricordatevi di assumere sempre l'acido folico fino a un anno prima della decisione poi di far partire la cicogna. Questo perché, l'abbiamo detto ma lo ricordo sempre perché è importante, riduce il rischio di prematurità, della grande prematurità, l'acido folico del 70%, che grande prematurità significa un bambino che nasce tra la 20ª e la 28ª settimana, quindi con grossissimi rischi, tra cui quelli cui lei ha accennato anche per le due sfortunate bambine che andate ad aiutare poi domenica. L'altro è il rischio di media prematurità, tra la 28ª e 32ª settimana viene ridotto del 50%, e poi riduciamo dell'83% il rischio di malformazioni della colonna. Ecco perché così mi torno su questo argomento, perché tra le poche cose che possiamo prevenire è bene farlo e non dire ma se viene, noi oggi non dobbiamo più dire ma se viene il bambino, dobbiamo pensarci prima, fare tutti gli esami preconcezionali e soprattutto prendere questa vitamina così amica della salute della mamma ma anche del bambino.
Grazie mille di cuore come al solito la professoressa Alessandra Graziottini, ne approfitto sempre, www.alessandragraziottini.it e www.fondazionegraziottini.org. Grazie, appuntamento alla prossima settimana,
grazie,
un abbraccione.
Un bacione a tutti, buon
weekend. Grazie davvero.